Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Preparandoci al Natale, preghiamo che Dio doni al mondo, col suo Salvatore, un rinnovamento nel cuore di tutti gli uomini.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 12, i versetti dall'11 al 13. Sono diventato pazzo, ma siete voi che mi avete costretto. Infatti, io avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono affatto inferiore a quei super apostoli, anche se sono un nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. In che cosa, infatti, siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato di peso? Perdonatemi questa ingiustizia. Parola di Dio.
In un certo senso il brano di oggi conclude, anche se poi c'è ugualmente un seguito, lo vediamo anche dall'espressione dei superapostoli che noi abbiamo letto, come forse la maggioranza degli interpreti, in senso, diciamo, ironico, ecco, in senso, identificandoli con i suoi oppositori. Ci sono alcuni esegeti che invece vogliono stabilire una differenza fra i superapostoli e i falsi apostoli, e quindi non traducono superapostoli, ma traducono gli eminenti apostoli, ecco, i perlian, ecco, può essere. Quindi era solo per noi, abbiamo comunque letto in senso, identificando, ecco, come si parla degli stessi falsi apostoli o superapostoli, e quindi come un termine ironico. Torna qui oggi, all'inizio del discorso, della, diciamo, stolto che Paolo fa, al capitolo 11, versetto 5, c'è la stessa espressione e la stessa affermazione, che non è inferiore in nulla ai superapostoli. Questo mostra questa inclusione, diciamo, mostra anche questo, che qui siamo alla fine, ecco, di tutto il suo percorso, del discorso stolto che non si dovrebbe fare, ma che Paolo è stato costretto a fare.
Mi ha colpito questa espressione del versetto 12. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. Queste tre parole, segni, prodigi e miracoli, che mi sembra che si possono anche equiparare, perché è lo stesso significato, mi pare. Ma a me mi ha colpito perché, mentre si leggeva il Vangelo di oggi, la stessa contenuto, mi pare, perché il Vangelo di oggi parla appunto dello Spirito su Gesù, che poi lui è stato il primo che ha compiuto questi tre gesti, queste tre espressioni, questi tre moti, che li ritroviamo infatti negli Atti degli Apostoli 2:22. Dice così, che è Pietro che parla, e dice 2:22: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, eccetera.
Sempre riguardo al versetto 12, c'è un parallelo anche nella prima ai Corinzi, al capitolo 2, versetto 4. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Come diceva anche Clelia, si vede che è successo qualche cosa di particolare in questa prima chiesa dei Corinzi, che appunto nella seconda Paolo ricorda.
Il carattere molto forte di Paolo in queste poche righe viene coinvolto suo malgrado in dispute veramente esasperanti con i suoi avversari che non gli danno tregua. È un carattere di apostolo che viene sottolineato con tutti i suoi particolari in un ministero, la successione impressionante di pericoli, di sofferenze senza fine e miserie impressionanti che ha dovuto sopportare, non è mai venuto meno al suo impegno di apostolo. E dalla sua parte ha anche avuto sempre, diciamo, il sostegno del Signore, il quale gli ha detto: ti basta la mia grazia. E quindi Paolo ha confidato sulle parole del Signore ed è potuto naturalmente superare tutte le difficoltà di qualunque genere.
Secondo una delle possibilità di traduzione, appunto quella suggerita da Giovanni Paolo, il discorso sarebbe questo: sono diventato pazzo, ma siete voi che mi ci avete costretto. Infatti, se posso tradurre liberamente, infatti sareste voi che dovreste raccomandare me, sarei dovuto essere raccomandato io da voi, perché non sono nulla e non sono inferiore agli apostoli, cioè a quelli che erano apostoli prima di me, anche se non sono nulla, perché in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo. Cioè Paolo è costretto a presentare lui le referenze, mentre le sue proprie referenze, mentre dice: dovreste essere stati voi a raccomandarmi, cioè a dire, ad affermare che io sono anch'io un apostolo. Insomma, se non è campata per aria questa ipotesi. Infatti Prima Corinzi 15 dice, parlando della risurrezione: il Cristo è apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte vive ancora mentre alcuni sono morti, inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto, io sono infatti l'ultimo degli apostoli. Quindi se non è detto sarcasticamente i superapostoli indicando i falsi apostoli, Paolo qui sta parlando della sua chiamata a essere apostolo come gli altri, e poi dice che i segni dell'apostolato sono stati la sopportazione, prima di tutto quella che è qua detta pazienza, e la sopportazione, poi segni, prodigi e miracoli. E anche nella lettera ai Galati c'è alla fine una specie di sospiro in cui Paolo dice: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, perché io porto nel mio corpo insomma i segni di Cristo. Quindi questa chiamata questa chiamata a essere apostolo, anche se è stata prodigiosa, però è stata, diciamo così, messa alla prova da Dio stesso, che non è che l'ha difeso, non è che l'ha preservato dai dubbi che ci potevano essere su di lui, ma questa chiamata all'apostolato, Paolo ha dovuto affidarsi ad essa con un grande abbandono a Dio, insomma, e una grande fede in lui, se la difende così tanto, quando Dio sembra non difenderlo, perché evidentemente è messo in dubbio da più parti. E poi sempre mi chiedo in che cosa sono offesi questi corinzi per il fatto che lui non si appoggia a loro economicamente. Questo è fatto venir meno la fiducia, forse.
Ma io per un verso non posso nascondere la fatica che ho fatto in questi capitoli, in questi giorni. Mi vanto, non mi vanto, ne ho motivo, sono folle, lo devo fare, lo posso fare. Di mostrare ciò, quello che ha fatto il Signore in me, quello che sono io, insomma, l'ho trovato faticosi. Però di oggi noto e mi tengo forte questo fatto, l'ho già accennato a Sara, lo volevo solo tornare a sottolineare, che fra i segni del vero apostolo il primo è una pazienza tutta prova. Ecco, credo che sia un tratto di chiunque, in un modo o in un altro, da una posizione a un'altra, è chiamato a testimoniare il Vangelo, una pazienza a tutta prova. Su questo non si può discutere.
Anch'io mi ero fermata molto sul versetto 12, i segni del vero apostolo, che anzitutto è appunto questa pazienza provata, tutta pazienza, e mi ha fatto ricordare che al momento della chiamata di San Paolo negli Atti degli Apostoli, il Signore ad Anania, che è inviato a Paolo per essere battezzato, mentre lui protesta, il Signore dice: va, perché egli è lo strumento da me scelto affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. E Anania dirà a lui: il Signore mi ha mandato a te quel Gesù che ti è apparso sulla strada, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Mi sembrava che queste due cose fossero appunto descritte un po' nel testo di oggi, cioè quanto dovrà soffrire per il mio nome e quanto è riempito, colmato di Spirito Santo, che è poi quello che Paolo stesso aveva già detto nei primi capitoli, quando aveva descritto un po' la situazione degli apostoli, dicendo: in tutto noi siamo tribolati, ma non schiacciati, sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Mi sembra che è proprio una manifestazione, da un lato, della croce, della partecipazione alla passione del Signore, alla sua umiliazione, e alla sua sofferenza, alla sua pazienza, e nello stesso tempo la partecipazione al suo spirito, e quindi portando la vita di Gesù manifesta nella vita dell'Apostolo.
L'espressione super apostoli mi ha fatto riconsiderare tutta questa parte della lettera e tornare in particolare al capitolo 11 e il versetto 5, dove c'è questa espressione, la stessa espressione: non sono inferiore ai super apostoli. Lì però all'inizio Paolo ha delle espressioni molto importanti, ma alquanto difficili da determinare, perché la sua discorso comincia al versetto 4 del capitolo 11 dicendo che se viene uno, ecco, se colui che viene da voi porta un Gesù, un altro Gesù, uno spirito diverso e un Vangelo diverso, voi l'accogliete. Un altro Gesù, uno spirito diverso, un Vangelo diverso. E poi c'è: io però non sono inferiore a questo superapostoli. Allora pensavo però, chi è che ha un Vangelo diverso, Paolo o gli altri? Cioè, agli occhi dei superapostoli, ma forse non solo di loro, è Paolo che, diciamo, è un innovatore. E quindi consideravo come tanti hanno riflettuto su questo, su ciò che caratterizza il Vangelo di Paolo, che effettivamente è difficile fare paragoni naturalmente, ma in altri scritti del Nuovo Testamento non troviamo lo stesso accento. E quindi possiamo considerare, cioè, come è l'interpretazione radicale della morte di Gesù, del suo significato, che è al centro del Vangelo di Paolo. È la morte di Gesù, è il suo senso per Paolo, che è inteso in un senso radicale, profondo. Pensiamo per esempio all'espressione che abbiamo già incontrato, capitolo 5, versetto 14. L'amore del Messia ci tiene prigionieri, ci afferra, ci tiene prigionieri, perché noi consideriamo che uno solo è morto a favore di tutti, quindi tutti sono morti. Questo è il punto. Cioè, per Paolo la morte di Gesù è così decisiva, la morte del Messia, che significa la morte di tutti, non in senso fisico ovviamente. È finito un mondo e ci sarà il mondo nuovo, che è già cominciato, e quelli che sono in Cristo fin da ora debbono sapere che saranno come Lui in futuro, non lo sono ancora adesso naturalmente, e quindi possono e devono vivere già tenendo conto che hanno già le primizie del mondo futuro. E questa interpretazione della morte, pensiamo per esempio, adesso pensavo alla prima lettera ai Corinzi per star vicino alla seconda, pensiamo alla, questa lo troviamo in Paolo, non lo troviamo altrove nello stesso modo. Ma siamo a pochi anni dalla morte di Gesù, 25 anni, è lui l'interprete che sottolinea questo aspetto. Pensiamo a Prima Corinti 11, quando parla, quando diciamo si lamenta e critica, questo non è più un mangiare la cena del Signore, io ho ricevuto questo che vi ho trasmesso, e poi commenta: ogni volta infatti che celebriamo la cena del Signore annunciamo la sua morte. Questo è il punto. L'Eucaristia è l'annuncio della morte, cioè del significato della morte di Gesù. Pensiamo per esempio alla lettera ai Romani che abbiamo meditato, il battesimo. Per noi, cioè, diciamo, volevo dire, l'interpretazione di Paolo così importante è diventata la norma per noi. Ma non è detto che fosse la norma per gli altri, questo accento. Pensiamo al battesimo. Che il battesimo sia, no, non dice al capitolo sesto, no? Come potete continuare a vivere nel peccato? Non sapete che chi è stato battezzato è stato battezzato nella morte? Nella morte. Quindi la vita precedente è morta di principio, oggettivamente di principio, e poi si deve perciò vivere in un altro modo, dal momento che poi saremo, e mi sembra che tutta l'interpretazione di Paolo, pensiamo alla lettera ai Galati, proprio quello che scrive di sua mano alla fine, che dice, ricorderete, Galati 6, dove dice, ecco, per me non mi vanterò altro che della croce, della morte quindi, della croce del Signore Gesù, mediante la quale il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo, che non va inteso, cioè lo possiamo applicare, non va inteso in senso morale. Paolo non intende qui in senso morale. Significa che il mondo per me non esiste. Uno che è crocifisso e muore, per lui il mondo è finito, non esiste più questo mondo. È chiaro? Quindi il mondo è stato crocifisso per me, io non appartengo più a questo mondo, io mi vanterò di questo, cioè della croce, cioè della morte del Figlio di Dio, mediante la quale io non appartengo più a questo mondo, io sono morto a questo mondo. Naturalmente poi Paolo tira le conseguenze morali di questo, ma intende, noi vediamo qui un'interpretazione estremamente profonda e radicale della morte di Gesù come la fine del mondo vecchio e l'inizio perciò del mondo nuovo. Naturalmente il mondo nuovo non si è ancora imposto finché dura la storia, però chi appartiene a Gesù già da ora deve testimoniare, mentre l'uomo vecchio si disfa, eccetera, che esiste la nuova creazione. A me sembra che Paolo intenda questo, che quindi è lui, diciamo, avere un altro Vangelo, forse, se io forse esagero in questo, ma Paolo accusa gli altri di non aver capito, di non avere, perché non sono persone, sono riconosciute da Paolo come apostoli, apostoli che vengono con lettere di raccomandazione, non sono dei pazzi, ecco, dei fuoriusciti, no, essere. Aveva evidentemente da qualcuno o da qualche chiesa aveva raccomandazioni, no? Poi abbiamo visto che Paolo nel confronto inevitabilmente accetta e dice che loro sono ebrei, come israeliti, eccetera, ministri di Cristo sono, cioè, quindi in realtà è lui che per Paolo è centrale l'interpretazione della morte di Gesù e quindi le conseguenze di questa interpretazione. Mi sembra che il suo punto, io riflettevo su questo anche se non sottrarre le conclusioni, ecco, più adeguate forse, ma mi sembra che tutto il pensiero di Paolo gira attorno alla interpretazione della morte di Gesù e quindi dell'esistenza del mondo nuovo che già esiste e di quale presenza il mondo nuovo abbia adesso per chi vive qui. La croce, sostanzialmente. Cioè la potenza di Dio mediante l'umiliazione. Non intesa prima di tutto in senso morale, poi naturalmente le conseguenze morali sono enormi, intesa in senso oggettivo. Dio ha manifestato la sua onnipotenza quando il Figlio di Dio è morto in croce. E quindi quella è la potenza di Dio, e quindi perciò finché appunto dura questo mondo, la presenza del potere divino è nella debolezza. Continuiamo la nostra preghiera per ottenere da Dio la benedizione, la pace, la salvezza per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché per la potenza della croce tutto il mondo sia redento, perché possano avere efficacia le nostre preghiere, le preghiere di tutti quelli che pregano per un mondo più giusto, per la fine dei conflitti, quelli che più conosciamo e quelli più sconosciuti. Preghiamo. In questo tempo di avvento preghiamo perché si rinnovi in tutti i battezzati un desiderio di accostarsi o di riaccostarsi alla vita di fede, alla vita sacramentale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Preghiamo per tutti i vescovi, per le loro responsabilità, perché Dio illumini le loro parole, per l'unità della Chiesa, delle Chiese, come segno anche dell'unione, dell'unità di tutti i figli di Dio, di tutta l'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i governanti della terra, perché abbiano timore di Dio, rispetto per gli uomini, rispetto per la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per tutte le persone più anziane che più soffrono, per quelle più ammalate, tra gli sposi, tra le sorelle e tra i fratelli. Preghiamo perché possiamo imparare anche ad assisterli con amore, con gioia, con gratitudine e riconoscenza per quello che ci hanno dato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo e ricordiamo le persone maggiormente legate alla nostra preghiera, per la Giovanna a Londra, per la Bernadetta qui presente oggi con noi. E ricordiamo anche oggi Francesco Di Matteo nel giorno del suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi nelle Marche si festeggia la Madonna di Loreto. Preghiamo per tutte quelle chiese perché il Signore le benedica tutte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace sempre in Medio Oriente, per tutta la situazione di violenza, di guerra, di ingiustizia, ma in particolare preghiamo per la testimonianza dei cristiani e per le chiese rimaste in minoranza e in situazione di persecuzione. Preghiamo.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per le necessità e i bisogni di ciascuno e per quanti ci hanno fatto e ci fanno del bene in tanti modi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordiamo oggi nella messa l'Angiolina Dossetti nel ricordo della sua morte. Preghiamo.
Ascoltaci,
oh Signore. Vorrei anche ricordare mio padre, Carlo Forcella, che è quello dal quale ho ricevuto tutto il rapporto con Don Giuseppe e quindi con tutta la famiglia. E la sua morte è stata il 7 dicembre e il suo funerale il giorno dell'Immacolata. Quindi ho sentito particolarmente comunione con lui e con tutto quello che ho ricevuto. E sento proprio il bisogno di ringraziare il Signore di tutto. Cioè i suoi doni sono stati immensi, indicibili, quindi veramente vorrei elevare un inno di lode al Signore buono. E poi, se posso, dico ancora una preghiera per tutti i nostri figli, i nostri giovani, per i bambini, in particolare i miei figli. Silvia si è riavvicinata all'Eucarestia di recente dopo tanti anni di lontananza. E di questo anche vorrei ringraziare il Signore e pregare per tutti i bambini, vorrei ricordare anche i figli di Marta, di Alberto, Titti, Gabriele, che per me sono come fratelli e i bimbi sono come i miei nipoti, non nipoti, però vorrei che il Signore li proteggesse tutti e illuminasse nel profondo la fede di Titti e di Gabriele. Preghiamo.
Per questi giorni e per il futuro della Siria in particolare, per le persone che conosciamo, che qualcuno di noi conosce in Siria, preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, perché noi ti rivolgiamo la nostra supplica mediante il tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.